vediamo lì.
Sento da lontano il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Insomma, noi avevamo detto già giovedì e venerdì che lo spogliatoio del Napoli era una polveriera e c'erano stati dei problemi. Ovviamente adesso sono venuti fuori i dettagli, un diverbio di Lorenzo Juan Jesus davanti a Calzona. Questo scrivono un po' tutti i siti e i portali, i media, leggo da Calcio Napoli 24. C'è stato un problema, probabilmente discussioni legate all'eventualità e alla, al ritiro che poi il Napoli ha svolto da venerdì sera a Caserta, la vigilia di Napoli-Roma, che poi alla fine a qualcosa è servito, cioè a cambiare il volto della squadra, perché ieri il Napoli ha giocato con la Roma una gran partita, è stato un tiro al bersaglio, insomma, ho contato oltre 10 occasioni nitide da gol e oltre 20 tiri in porta, sono stati 27 verso la porta giallorossa, davvero un tiro al bersaglio. Il Napoli avrebbe meritato la vittoria di gran lunga rispetto al risultato di parità di 2-2, non è riuscito a vincere per le solite ingenuità sotto porta e anche difensive, purtroppo questo è il tallone d'Achille del Napoli di quest'anno. A 4 giornate dalla fine comunque il Napoli a questo punto ha come obiettivo solo e soltanto la Conference League, perché l'Europa League è lontana, quasi lontanissima dagli azzurri. Si gioca nuovamente lunedì prossimo contro l'Udinese a Udine, Udinese di Fabio Cannavaro, un'altra settimana suggestiva dal punto di vista del confronto con Cannavaro, un napoletano doc che ha vinto in tutto il mondo e ha vinto anche il pallone d'oro. 0816363663 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Napoli che si prepara ovviamente anche alla prossima stagione, c'è da capire chi sarà il nuovo allenatore, se ci sarà una rivoluzione o una restaurazione. Mi colpiscono molto le frasi di Calzona nel post partita, che ha detto: se la squadra è questa per il prossimo anno e per vincere ancora ci sarà bisogno solo di pochi innesti. Sarà vero? Siete d'accordo? Pochi innesti per questo Napoli, quindi una restaurazione oppure una rivoluzione, quindi con il cambiamento di tanti uomini all'interno della rosa, con la loro sostituzione con altri calciatori. 0816363663 339-666-9990 attraverso WhatsApp. Gianluca Gifuni al microfono con voi per Forza Napoli sempre, sempre solo qui su Radio Marte. Mary Jane in arte Spider-Man in regia, che salutiamo, e salutiamo Pasquale Tina, il nostro inviato a Castelvolturno. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio. Per completare la tua disamina, insomma, sulla questione spogliatoio, ti aggiungo, insomma, quello che mi è arrivato dal Napoli stamattina, che sarebbe stato Anguissà a chiedere, insomma, a Calzona di eliminare il mini ritiro, cosa che poi non è avvenuta.
La discussione comunque vertiva proprio su questo, sull'aspetto del ritiro.
Sì, Napoli mi dice che ci sarebbe stato un tentativo di Anguissà direttamente con Calzona. Ovviamente il Napoli parla di diverbi, non di lite violentissime all'interno dello spogliatoio. Questo per essere, diciamo, come dire, completi nella disamina e dare anche questo ulteriore dettaglio.
Devo dire che il ritiro è servito a qualcosa, perché il Napoli ha cambiato faccia rispetto alle ultime prestazioni.
Ma guarda, cioè, non so se sia stato il ritiro, sia stato, diciamo, la voglia di eliminare l'orgoglio, di tirare fuori l'orgoglio, non di eliminare, scusami. C'è da dire, insomma, che secondo me il bicchiere comunque è mezzo vuoto, perché è vero, la prestazione c'è stata, però se non vinci neanche quando c'è la prestazione e continui a prendere sempre due gol, evidentemente, insomma, c'è qualcosa, insomma, proprio di questa stagione che davvero non si riesce, diciamo, a modificare in nessuna maniera, non riesce ad esserci un'inversione di tendenza, cosa che per esempio altre squadre che hanno cambiato allenatore anche più tardi del Napoli, penso alla Lazio con Tudor, la Lazio in questo momento è in lotta per il quinto posto, perché ha 55 punti, il Napoli è a 55 punti, il Napoli al momento sarebbe addirittura fuori dall'Europa, perché è ottavo a pari punti con la Fiorentina, che ha una partita in meno, però ha vinto lo scontro diretto, quindi il Napoli è nono, e non credo che chiaramente la qualificazione alla Conference League riesca a salvare una stagione del genere, fermo restando che, come dicevi tu, comunque rispetto a Empoli la squadra insomma è sembrata viva e ha, ed è stata diciamo protagonista, ha provato a vincere la partita, c'era quasi riuscita, però questo problema insomma che ormai durerà fino al termine del campionato di non riuscire a difendere un vantaggio per pochi minuti ha colpito ancora.
Gran Giovannino scrive: finalmente una notizia, Juan Jesus e Di Lorenzo quasi a contatto fisico, scrive, abbiamo chiarito e ha chiarito Pasqualatina che Anguissà, che comunque diciamo si è infervorato per chiedere evidentemente lumi sull'eventuale ritiro, e comunque quando giovedì e venerdì abbiamo aperto questa trasmissione parlando di problemi nello spogliatoio, che era una polveriera per episodi accaduti nei giorni precedenti, mi sembra che sia stata chiaro il riferimento a qualcosa che non andasse. Ora noi non c'eravamo, quindi nel dettaglio ovviamente il contatto fisico o non contatto fisico non ci siamo entrati, ma abbiamo chiaramente detto già da giovedì scorso che ci fossero dei problemi, ci fossero stati dei problemi all'interno dello spogliatoio, che era una polveriera, e se uno dice una cosa del genere, chi ha diciamo così una fervida immaginazione, lucida immaginazione, riesce a comprendere che cosa possa essere accaduto. Mi sembra chiaro tutto questo. Pasquale, capitolo allenatori, Conte, Gasperini, Pioli, è sempre questo il novero diciamo così dei papabili?
Sì, penso di sì, poi non so se ci sarà qualche sorpresa, insomma al momento sembra questo, insomma la shortlist del Napoli, poi magari potrebbe esserci qualche altro nome a sorpresa, però se è sorpresa non lo conosco, quindi non te lo posso dire. Di sicuro Conte ha dato la disponibilità a allenare il Napoli, poi è chiaro ovviamente le disponibilità devono diventare accordi, le strette di mano devono diventare contratti, quindi ci sarebbe bisogno insomma di un incontro per, come dire, entrare nel dettaglio e definire la questione. Stesso discorso da quello che risulta a me anche per Pioli, anche Pioli ha dato disponibilità a parlare col Napoli di un eventuale progetto, insomma, perché lascerà il Milan al termine della stagione. Il Milan sta già lavorando sul nuovo allenatore. Credo insomma che anche per Gasperini ci siano dei margini. Chiaro che per Gasperini, che però ha un anno di contratto ancora con l'Atalanta, quindi è questa forse la difficoltà. Ce l'ha anche Pioli l'anno di contratto con il Milan, però Pioli, il Milan ha deciso di cambiare allenatore, quindi bisognerebbe, per quanto riguarda Gasperini, capire insomma anche l'Atalanta cosa intenda fare con il suo allenatore. Adesso chiaramente l'Atalanta è impegnata su tutti i fronti, perché si è qualificata alla finale di Coppa Italia, secondo me ieri ha dimostrato di essere candidata autorevole per il quinto posto, considerando insomma che è una partita in meno, ieri ha recuperato 2 punti alla Roma, che ha pareggiato appunto a Napoli, è in semifinale di Europa League, quindi se ne parlerà un po' più avanti. Immagino che De Laurentiis abbia diciamo tutte le possibilità di fare la sua scelta, De Laurentiis insieme a Manna, quindi la società abbia la possibilità di fare le sue scelte, e questo è importante perché con l'allenatore bisognerà insomma poi impostare il progetto della prossima stagione. Io non sono tanto in disaccordo con Calzona, io non credo che il Napoli farà una rivoluzione, cioè che cambierà tutti i calciatori, io credo insomma che alcuni ruoli chiave vanno rinforzati, e il pensiero alla difesa insomma ci siamo sgolati a dirlo, è evidente. Non credo che, secondo me, basti neanche un difensore, secondo me ne servono due. Poi bisognerà ovviamente scegliere, cambiare l'attacco, perché se vanno via Osimhen e Simeone devi prendere due attaccanti, e poi vedremo insomma anche in base al modulo come vuole giocare l'allenatore, che tipo di centrocampista prendere, rientreranno Foroluncio e Gaetano. Cioè Napoli ha una base importante, però ha bisogno secondo me di acquisti questa volta competitivi, che possano diciamo essere titolari, cioè non il mercato, che le due sessioni di mercato di quest'anno che sono state assolutamente negative, la prima con Lindstrom, Kajus e Nathan, la seconda quella invernale addirittura con Traoré, con Ben Donker, alla fine poi l'unico Mazzocchi e Ngong sono stati gli unici due giocatori secondo me di impatto, però due giocatori insomma con due ruoli coperti, quindi i ruoli scoperti che erano il centrocampista e il difensore non sono proprio stati colmati.
Il programma della settimana, che siamo in chiusura, sono le 12:18. Devo salutarti, Pasquale. Oggi
domani,
riposo.
Domani ti riprendi allenamenti domani.
Grazie a Pasquale Tina. Buon pomeriggio e buon lavoro. Ci risentiamo più tardi per ulteriori dettagli in casa Napoli. Voliamo in pubblicità. Tra poco Enrico Fedele, 081-63-6363 per intervenire in diretta al telefono. Rieccoci in diretta, Gianluca Cifuni con voi per Forza Napoli, sempre con Mary Jane in arte Spider-Man in regia. Agostino scrive: Gianluca, buongiorno, il Napoli non ha voluto vincere, secondo me. Buongiorno Gianluca, credo che se ci sarà una buona dirigenza e ognuno farà il proprio compito, ci vorranno solo dei buoni innesti. Rivoluzione o restaurazione? Calzona dice che se la squadra è quella di ieri, basteranno pochi innesti per vincere ancora già dal prossimo anno. Enrico Fedele, d'accordo? Buon pomeriggio, direttore.
Assolutamente no.
Insomma, l'ha detto un allenatore, l'allenatore del Napoli.
Un allenatore in seconda.
No, è l'allenatore, adesso è l'allenatore del Napoli, direttore.
Ah, vabbè.
Perché chi sarebbe l'allenatore in prima? Mi scusi se...
Quello che ha autorevolezza, quello che non accusa i giocatori, quello che non diventa una persona che deve dire delle cose perché è d'accordo con la società. Un allenatore che sbugiarda i giocatori davanti a tutti. Un allenatore dice che poi fanno uscire parole che sono sotto il quale spogliatoio. Tutti quelli che dicono queste cose non sono mai stati in uno spogliatoio, mai. Io per 40 anni sono stato in uno spogliatoio e quello che succede negli spogliatoi non è niente nei confronti di quello che poi adesso si dice o si è fatto dire.
Dettore, cosa stai
non
dicendo?
Esiste
che Calzona...
uno spogliatoio di Francescani, non certo, esiste certo. Uno spogliatoio di Francescani, cosa? Esiste una dirigenza autorevole e i giocatori che si devono rivolgere a chi di dovere. Ok?
Lei sta dicendo che le parole di Calzona sono d'accordo con la società? Cioè nel senso
io sono convinto che se non sono d'accordo comunque non poteva dire quelle cose senza il consenso della società, perché se le avesse dette la società avrebbe dovuto sconfessarlo, perché il bene della società sono i calciatori, non l'allenatore. E se l'allenatore lo dice adesso, dopo che ha fatto 7-8 partite, dice: però mi pare che avesse detto qualche settimana fa, io non credevo di trovare questa situazione. E che si credeva che trovavano? I ragazzini di Padre Arturo? Non ho capito, ma se sono mai stati negli spogliatoi dove litigano sempre, però nel campo si va per vincere? Guai trovare uno spogliatoio di buoni ragazzi che poi magari predicano bene il razzo male. Solo quelli che non stanno nello spogliatoio. È un momento nel quale veramente il Napoli ha toccato il fondo.
081-63-6363 per intervenire in diretta al telefono. C'è già un amico al telefono. Buon pomeriggio.
Giosuè, ciao.
Ah, salve Giosuè, buongiorno.
Allora, il direttore ha ragione, tutto quello che ha detto e approvo. Direttore, ma se queste erano allenature e vede che succede il problema di Anghistà e Juan Jesus, ma chi non va a far giocare? Siete d'accordo o no?
Ma non è che no, dipende da quello che hanno detto, perché capito, praticamente in questo spogliatoio nessun giocatore è leader, non esistono i giocatori che riescono a zittire gli altri. È chiaro? Perché ognuno pensa ai cavoli propri.
Lo so.
E quindi c'è bisogno di autorevolezza.
Cioè,
se un allenatore o un dirigente che si dica piglia una decisione, non è che dopo viene sconfessato dal presidente, è chiaro?
Sì, è chiarissimo. Comunque Juan Jesus, no, un solo giocatore doveva sostituire, bastava solo quello. Lui faceva...
No, ma no, ma guarda, amico mio. Non si tratta solo di un giocatore, perché poi ti dico una cosa.
Ma quello è una barzelletta, il rigore che ha fatto qua. Chi le deve dire?
Però ti posso dire che fino allora aveva 3-4 volte messo una pezza. Anzi, ti dirò, lui è stato sfortunato, perché se poi mette la palla in porta a un metro l'avresti messa pure tu e anche Gifuri, che è quanto dire.
Okay. Io anche di spalle, anche col polpaccio.
E poi l'ultima cosa che voglio dire, si può fare una sostituzione quando si sta battendo un calcio tanto? Non l'ho mai.
No, ma guarda,
grazie Giosuè, grazie.
Lui l'ha fatta convinto che siccome la forza della della Roma era proprio i calci da fermo, perché ha dei grandi saltatori e per questo lui aveva fatto giocare due giocatori fisici, cioè Olivera e l'altro ragazzo a mezzala, come si chiama? Mediano, la mezzala, che adesso mi sfugge pure il nome, figurati, lo svedese, insomma, tanto per essere chiari. Allora, mi sentite?
Sì, sì.
E allora praticamente è cioè, il meno indicato a dire se non la fa. Quello è stato un fatto occasionale, perché loro hanno l'ordine preciso di salire appena viene ribattuta la prima palla sul calcio d'angolo. Tutti sono saliti tranne sfortunatamente in questo caso Di Lorenzo, perché poi il tacco della scarpa di Di Lorenzo ha tenuto Abramin in gioco, quindi è stato un fatto, certo, un giocatore entra, non ha ancora le misure, però là è stato sfortunato.
Al telefono, buon pomeriggio.
Riccardo,
buon pomeriggio.
Allora, da questi discorsi capisco solo una cosa, che le partite finiscano tutte 0-0, perché tu non sbagli, io non sbaglio, noi non sbagliamo, le partite finiscono tutte 0-0, il portiere pare, l'attaccante di
qual è la ratio di questo concetto, no, che stai esprimendo?
No, la colpa, quello doveva uscire prima, doveva chiamare prima, quello è stato andato prima, quello è andato dopo, quindi le partite finiscono tutte 0-0.
Vabbè, il suo collega Josué, il tifoso, lo ha detto. Sì.
Vabbè, mica sto parlando con voi.
No,
ho detto, certo, da quello che si capisce.
Vabbè, da quello che esprime qualcuno è così. Lei cosa esprime invece, Riccardo?
Io esprimo che si fa una enorme differenza tra colpe e conseguenze. La colpa è una cosa e la conseguenza è un'altra cosa. In giurisprudenza esistono le colpe, in economia oppure nel calcio non esistono né colpe né conseguenze, esistono delle scelte e le scelte si sbagliano.
Però le conseguenze delle scelte in economia esistono, scusi.
È sempre una scelta in economia, io scelgo, poi sbaglio
e poi ci sono le conseguenze della scelta, ovviamente.
Però la colpa sta solo in giurisprudenza, qui invece è la caccia alla colpa, al colpevole. Ma una cosa è il colpevole, una cosa sono le colpe e una cosa sono le conseguenze. Se esiste un colpevole, esiste uno solo, non sono tanti colpevoli, non possono essere tanti colpevoli, e non lo so, tu che dici, da quanti anni fai questo mestiere?
Sì, ho capito, chi è? Lo dica.
Me lo vuoi estorcere?
Assolutamente sì, visto che insomma è qui per questo.
Vabbè, ma chi le scelte chi le fa? Le fa il patrone le ha sbagliate, le conseguenze le paghiamo noi, per cui le pagano, stanno pagando i ragazzi, le stanno pagando gli allenatori schiamati, vabbè, gli ultimi due insomma, è clamoroso, insomma, lasciamo stare, stendiamo un velo pietoso su Mazzarri e su Calzone. Quindi voglio dire, però ecco il discorso di colpevole: se dovesse esistere, ne esiste uno solo, non esistono più colpevoli. Se facciamo un omicidio, non spariamo in due, né uno è chi lo spari, il ladro fa le conseguenze. Vabbè, tutti i discorsi
va bene, Riccardo. Va bene. Grazie.
Ciao,
grazie.
Ma che cosa scusami, Riccardo si chiama?
Sì, Riccardo.
Riccardo, scusami, mi vuoi dire che cosa c'è di nuovo in quello che hai detto? Sono 5 mesi che diciamo le stesse cose. Se noi continuiamo così, vedete, questa è un'agonia di un malato terminale, ok? Il quale è stato, come ti devo dire, assalito da questa malattia che praticamente è incurabile. Però adesso noi dobbiamo vedere cosa fare per il futuro. Allora, è inutile parlare del passato, io non sto dicendo da quando ci fu. Tutti quanti hanno fatto.
Direttore, mi scusi, mi tolga una curiosità, ma come mai Conte vuole venire a Napoli e Napoli riflette?
Ma io non lo so se Conte vuole venire a Napoli. Una cosa è dire sono disponibile, una cosa è dire voglio venire a Napoli. La disponibilità, io non conosco, non sono in rapporti così amicali con Conte, però credo che ha fatto così trasparire tra le varie interviste che ha fatto, confessioni ad amici fidati, che vuole venire a Napoli, poi dipende da che cosa vuole fare il Presidente. Il Presidente sa che prendendo Conte deve avere un certo comportamento, cioè un periodo abbastanza lungo a Los Angeles. Lui è disposto a fare questo?
Non è che sceglierà, ma ha cambiato, ha deciso. Va bene, facciamo così: sono le 12.31, andiamo in pubblicità, poi la domanda gliela faccio appena rientriamo. Va bene, direttore? Siamo con Enrico Fedele, 0816363 per intervenire in diretta. Ha già preso le ragnatele per volare sui palazzi, insieme a Mary Jane in arte Spider-Man, che è pronta anche con la pubblicità. Tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi con Forza Napoli sempre, Mary Jane in arte Spider-Man in regia, messaggio vocale, eccolo qui.
Ciao Gianluca, buongiorno. Luigi da Napoli, buongiorno, sempre Luigi. Forza Napoli. Beh, la partita di ieri per certi versi aumenta i rimpianti per questa stagione, perché effettivamente ha dimostrato che tecnicamente il Napoli è superiore a tantissime squadre, cioè non c'è la distanza dei punti attuale tra il Napoli e l'Inter capolista e vincitrice dello scudetto. Purtroppo le motivazioni nello sport pesano tanto, probabilmente il 70%, e il Napoli ha mollato forse ancora prima che cominciasse il campionato, evidentemente un senso di appagamento che poi effettivamente li ha portati in questa situazione. Peccato, peccato, poteva andare diversamente.
E allora, direttore Fedele, buon pomeriggio di nuovo, eccoci qui.
Sì.
Direttore, ieri De Rossi nel post partita ha detto: Napoli, abbiamo affrontato il Napoli, una squadra fortissima, forse seconda solo all'Inter come forza.
De Rossi, io però avrei risposto in un altro modo. Avrei detto a De Rossi: mi fa piacere che illudi i tifosi napoletani, ma la Roma del primo tempo era la Romulea o era la Roma?
Non lo so, certamente non, era la, non è stata la migliore Roma, lo ha detto anche De Rossi.
È stata la Romulea.
E che cos'è?
Era una squadra, era la seconda squadra di Roma ai miei tempi.
Che stiamo parlando della preistoria, medioevo, roba del genere.
No, della preistoria, come te. È chiaro?
Siamo tutti preistorici.
Bravo.
Uomini allora, Neanderthal.
È inutile, noi non dobbiamo essere presi per i fondelli, perché queste sono le famose dichiarazioni di rito che si fanno per aumentare i pregi di una squadra che ieri ha dimostrato che non può stare nemmeno a centro.
Però di rito, direttore, fino a un certo punto, perché lui ripete tre volte una squadra fortissima.
Ma che deve fare?
È solo seconda all'Inter, forse.
Ma la smettesse, dai, su. Ma noi napoletani siamo i maestri dell'ironia e poi prendiamo in giro la gente. Povero De Rossi a Roma, Napoli.
Allora, 0816363 per intervenire in diretta. Massimo scrive: buongiorno al direttore Fedele. Vorrei capire, è più grave l'errore di Juan Jesus o i 5 di Osimhen, visto che vale 130 milioni di euro? Ieri?
No, sono il 5 ieri.
Sotto porta, evidentemente.
Intendo. Ah, vabbè, per carità. Comunque il Napoli senza Osimhen diventa inconcludente.
Ho capito, ma non ha segnato ieri ancora una volta, cioè ha segnato sul gol.
Non ha segnato, perché questo ha un suo limite per il furore agonistico, ma senza di lui si mangerà sempre tanti gol, perché alla base non c'è una grande tecnica individuale, non c'è sta coordinazione, lui è un cavallo pazzo.
Infatti quando ha superato in velocità meravigliosamente Mancini, ha tirato malissimo poi. Ha tirato malissimo.
Ma perché non è coordinato?
Al telefono, buon pomeriggio, il suo nome?
Buongiorno Gianluca Rosario, buongiorno, Rosario. Saluto anche il direttore.
20 secondi per lei, Rosario, vai.
Rapidissimo, per quanto riguarda le dichiarazioni di De Rossi, sono chiaramente dichiarazioni di facciata, per aumentare chiaramente il valore della Roma nei confronti di un Napoli che praticamente ha dominato, Svillare è stato il migliore in campo. Quindi. Però volevo fare una domanda al direttore a proposito, tentando di guardare al futuro. Il Napoli prende Manna, direttore sportivo, sicuramente sarà preparato, eccetera, eccetera. Personalmente io credo che il quarto allenatore verrà a Napoli, io credo che Sarri sarà l'allenatore del Napoli l'anno prossimo.
Sarri?
Come vedrebbe Tare al posto come direttore generale? Ok?
No, a me Tare piace, però credo che Tare con Sarri, guarda, a parte che io non ho una grande considerazione di Sarri, la domenica è Calzone la fotocopia, quindi su questo non c'è dubbio, però Tare va via dalla Lazio per delle dissapori avuti con quindi è impossibile.
Ma anche lei pensa che tra Gasperini, Conte e Pioli ci sarà un altro nome sulla panchina del Napoli?
No.
Pensa uno di questi? Il meno ingombrante chi è per De Laurentiis dal punto di vista proprio del profilo, dell'immagine, cioè che possa consentire a De Laurentiis comunque di continuare a giocare col suo Napoli?
No. Pioli io lo conosco bene. Pioli è un professionista di grande livello che mi ricorda un po' Ancelotti, perché lui è di quella scuola, un gestore, non un sergente di ferro, però uno che ha autorevolezza. Ma credo che penso io, ecco, che il presidente farebbe bene a mettere anche un dirigente autorevole che permetta a Manna di crescere, perché Manna è come se fosse un neolaureato che deve fare il tirocinio in un ospedale per diventare poi un ottimo chirurgo.
Al telefono, buon pomeriggio.
Salve. Ciao Gianluca, buon pomeriggio, sono Antonio e un carissimo saluto affettuoso al direttore.
20 secondi Antonio, la tua domanda.
Ma Gianlu, al volo, io già ve l'ho fatto una volta questa domanda, non è riferita a te né tantomeno a Diritto Fedele, perché ha fatto per tanti anni altro mestiere, ma c'è un'incongruenza e mi hai anticipato tu prima. Se i giornali o chi racconta diciamo delle notizie dice che noi stiamo corteggiando Conte in nome di De Laurentiis da diversi mesi eccetera eccetera, lo allisciamo, lo accarezziamo e andiamo a casa e compagnia bella, e pare che sempre secondo i tuoi colleghi Conte abbia aperto o abbia detto sì al progetto Napoli, adesso sempre due colleghi dicono no, però De Laurentiis ci pensa. Allora due sono le
cose. Sicuramente Conte ha aperto al progetto Napoli.
Aspetta, mi dicevo, poi ti ascolto per l'altro, ci togliamo immediatamente il Napoli da mano a De Laurentiis perché questo è impazzito, o sono i tuoi colleghi o chi fa il tuo lavoro che racconta cazzate a noi prendiamo dalle vostre labbra.
Allora guarda, insomma, al di là dei miei colleghi, io personalmente, il sottoscritto Gianluca Gifuni, ha saputo che Conte non dispiacerebbe essere allenatore del Napoli. Questo, certo, a determinate condizioni.
Conte apre al Napoli e poi stessi tuoi colleghi scrivono però della Laurentiis adesso
e non lo so, non decidi ancora, però evidentemente vuole dare l'annuncio alla fine del campionato. Questo,
ma no, è follia, se tu l'hai corteggiato per 5 mesi e lui ti dice di sì e poi adesso dici di pensare che
ma nessuno ci ha detto però che De Laurentiis non abbia già deciso e tra un mese, tra 20 giorni poi
i tuoi colleghi sì.
Ognuno scrive e dice quello che pensa. Grazie Antonio. Grazie. No, direttore, su questa storia di Conte, insomma, l'apertura di Conte, io so per certo che Conte sarebbe contento a certe condizioni.
Nessun allenatore dice non sono disponibile. Tutti diranno sono disponibili a parlare, poi dipende dal progetto, dal fatto
dalle condizioni,
dalle condizioni.
Ma possiamo dire comunque che sia Conte, sia Gasperini, sia Pioli, tutti e tre hanno dato una certa disponibilità al Napoli e che sarà il Napoli che dovrà scegliere.
Questo non lo so, credo lo scrivono. Io non ho mai visto un giornalista che scrive una palla, magari è un fumus, ma qualcosa diverso deve stare.
Quindi sarà il Napoli che sceglierà, secondo poi
il Napoli, tu intendi il presidente.
Il presidente sceglierà.
Non parla del Napoli, parla del presidente.
Il presidente. Perché è lui il Napoli, non c'è altro.
Bravo.
Ieri l'ha visto in tribuna con le sul rigore di Osimhen, non ha visto, non ha guardato, aveva le mani in faccia.
Quello che io stamattina parlavo con il mio amico Antonio Sasso e gli dicevo la cosa dopo 20 anni che mi ha, come ti devo dire, imbarazzato, perché ho visto per la prima volta un De Laurentiis partecipare attivamente a un qualcosa di serio, mettersi le mani davanti agli occhi, lui che è stato sempre
freddo.
Invece era un'emozione, quando si usano questa emozione vuol dire che qualcosa non va,
ecco, c'è un po' di fragilità, dice lei.
È un segnale di fragilità.
Al telefono, buon pomeriggio.
Salve, buongiorno, sono Max Trabomero.
Max, buongiorno.
Ciao. Un saluto al dottor Fedele. Allora, io volevo solo, sono velocissima, però volevo fare una piccola critica, però civile, se lui l'accetta, al dottor Fedele. Sì. Allora, qualche mese fa lui era convinto, perché io lo seguo sia in televisione che per radio, lui era convinto che fosse venuto italiano a Napoli. La settimana scorsa, forse due settimane fa, disse che lui era convinto anche di Pioli. Volevo sapere che cosa l'ha fatto cambiare idea, se ha cambiato idea o ho capito io male.
Grazie.
Ah, no, non è che mi ha cambiato idea. Allora ti dico io che italiano è stato sempre un pallino del presidente. Il presidente due o tre settimane fa aveva un progetto che poi credo, e quindi ha parlato con l'italiano o con chi lo rappresenta, e quindi avevano, l'italiano aveva detto: ecco, io non resto, ho già comunicato alle Fiorentine che non resto, e lui aveva parlato perché era in mente di fare un certo tipo di discorso. L'italiano presuppone un cambiamento di gioco, una nuova ventata e una novità, parliamoci in termini chiari, con tutti i suoi pregi e tutti i suoi difetti. Poi magari con l'avvento di Manna, De Laurentiis, e con i progetti che sono, diciamo così, spariti, perché si pensava subito alla Champions e poi all'Europa, adesso non si sa, lui sa che deve dare una strambata, una sterzata, qua ha bisogno di un Ancelotti 2. Quindi chi sono i giocatori, gli allenatori più autorevoli?
Quelli che abbiamo detto prima. Senta, direttore, Nando le chiede: Asprilla o Osimhen, chi sceglie?
Asprilla? Non si discute.
Solo Conte, gli altri sono scarti, scrive questo amico, citazione no. Rosario Pastore.
Assolutamente no.
E non è così, anzi, il mio preferito sarebbe Gasperini, pensi un po'. Allora, buongiorno, una domanda
c'è
a te.
C'è un problema. Sono d'accordo con Gasperini, il quale ha fatto grandi giocatori dell'Atalanta, che poi, guarda caso, giocano bene solo a Bergamo. Dove l'anno hanno non giocano. Che cosa ha vinto Gasperini?
A Bergamo c'è Gasperini, vero? Perciò giocano bene.
E che cosa ha vinto Gasperini?
Adesso è in finale di Coppa Italia, finale d'Europa League.
Ha vinto fino ad ora?
Scusi, direttore, è in finale
di 20 anni di carriera, che cosa ha vinto?
Sono vittorie i risultati con l'Atalanta che ha ottenuto.
Oh Gesù, no, sono medaglie. Ah, una cosa è denaro, Crotone, Genova.
Va bene, è tutto caro. Gianluca, Lautaro li avrebbe segnati i gol di Osimhen di ieri, ci scrive questa amica, e poi una domanda da Antonio da Napoli, tecnica per Fedele: visto che si prende sistematicamente gol di testa, non sarebbe utile chiedere agli esterni del Napoli di provare in tutti i modi di evitare agli avversari di crossare, visto che godono sempre di ampia libertà? Ma sulle palle da fermo, però, calci d'angolo e punizioni è un po' difficile evitare.
Al di là di evitare i cross, che non puoi evitare, se un giocatore bravo con la palla al piede ti supera, credo che i difensori, che meno male in questa stagione sono venuti fuori gli italiani, Poggioni e Calafiori, tanto per fare quelle battoni, stanno crescendo, perché purtroppo il vezzo dei nuovi allenatori è quello di guardare la palla, perché poi si vede, guardate la palla, non lo preoccupate, e la palla in rete da solo non va se non la spizzica uno. Quindi non bisogna curare il sintomo, o il risultato, bisogna curare che cosa? La malattia.
È giusto.
E chi è che ti fa venire poi il raffreddore? Il difensore, l'attaccante che tocca la palla. Allora io non ti devo far toccare la palla.
Allora, direttore, nella Romulea ci ricordano che hanno giocato Liverani, Criscimanni e Di Carlo tra i tanti.
Lo so bene.
Antonio del Club Napoli Castelli Romani.
Allora forse non sa, io mi sono permesso di dire la Romulia, che noi chiamavamo Romulia. Compre io ai miei tempi. Andammo a giocare con la Romulia, allora stavo col Benevento, ed era una succursale della Roma.
Senta, direttore, abbiamo 10 secondi perché siamo già in pubblicità. Le chiedo: Conference League è l'obiettivo del Napoli o nulla?
No, l'Europa League,
ma è lontana, 5 punti, 7 punti.
Vabbè, sì, la speranza è sempre l'ultima a morire, ma io credo nell'Europa League, io dico la verità.
Parleremo di Fabio Cannavaro e di Udinese Napoli nel corso della settimana, ovviamente con lei, perché è una partita che le sta a cuore. Nel frattempo la salutiamo.
Che non vedrà.
Le sta talmente a cuore che non vedrà. Grazie al direttore Fedele. Ai prossimi giorni, caro direttore. Voliamo in pubblicità con Mary Jane in arte Spider-Man. Tra poco andremo a Firenze per capire un po' la situazione degli allenatori da vicino. Rieccoci in studio, Gianluca Gifuni per Forza Napoli sempre, con Mary Jane in arte Spider-Man in regia. Buongiorno, sono Fulvio, sono d'accordo, ci voglia fisicità e tecnica e corsa, bisogna rifondare in questo modo. Buona giornata. Ancora c'è chi ce l'ha con Anguissa, che spara in maniera ignominiosa davanti alla porta. Allora è ridicolo, secondo questo amico, vabbè, difendere la Roma in questo momento. Sentiamo Ivan di New York che dice: ha ragione De Rossi, il Napoli è forte assai. Non so se siamo già in collegamento con Enzo Bucchioni. Enzo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, bentrovati. Ciao,
ben trovato. Enzo, quando De Rossi ieri dice abbiamo incontrato una squadra fortissima, lo dice tre volte, forse è solo seconda all'Inter, ma che vuole dire? Riferendosi al Napoli,
Sì, sì, certo, ma non ha mica tutti i torti, la squadra è fortissima, l'ha dimostrato nell'anno scorso, no? Questa squadra ha vinto uno scudetto in maniera straordinaria, non uno scudetto banale o rosicchiato o per fortuna, questa è una squadra che ha dimostrato di avere grandi giocatori, di essere una grande squadra. Il problema è che certi livelli li raggiungi soprattutto se sei una grande squadra, e in questi mesi, da quando è finito il campionato l'anno scorso, salvo rare eccezioni come quella di ieri, e questo fa ancora più male, e questi giocatori non hanno più giocato da squadra, non hanno avuto una guida, non hanno avuto un'idea di gioco, hanno perso le coordinate, quando si dice pancia piena, tutti questi discorsi, si sono buttati via. La cosa che dà più fastidio, l'abbiamo detto passo passo durante la stagione, è proprio questa, come se lo scudetto avesse fatto perdere di vista quello che deve essere il mestiere di calciatore, che è fatto di qualità, ovviamente, perché a quei livelli, se non è le quali, ma è anche fatto di allenamenti, di intensità, di trovarsi tutti mentalmente attorno a un gioco, seguire l'allenatore, tutte cose che quando dicevamo ognuno gioca per conto suo, non frega niente a nessuno, l'estrema sintesi, che poi ce l'ha raccontata anche Calzona in settimana, è successo questo, e quindi una grande squadra si è buttata via, ma resta una grande squadra, e basta leggere i nomi di tutti i giocatori, puoi essere non d'accordo su qualcuno che magari ha reso al di sotto le sue possibilità o è sceso di livello rispetto all'anno scorso, ma complessivamente quando hai una squadra che ha Osimhen e Varstelia davanti, due attaccanti di questo tipo, che ha diversi nazionali, non puoi non dire che è una grande squadra.
Intenso, capitolo allenatori, ritieni che tra Conte, Pioli e Gasperini ci sia il nome del nuovo allenatore del Napoli?
Ma io penso di sì, perché è un momento talmente delicato, proprio per le cose che abbiamo appena detto, questa squadra va rifondata nella testa, negli uomini, bisogna ricominciare un ciclo che è ampiamente finito, serve un allenatore di esperienza, un allenatore che sappia come si fa, che abbia già vinto, che in certe situazioni ci si è trovato e sappia come uscirne. Infatti, come vedi, sono calate le azioni di Italiano, no? Un nome che poteva essere intrigante, ma un allenatore di talento che magari in questo momento gli metti in mano una cosa che può essere difficile anche per lui da risolvere, perché non c'è mai passato. Conte ne ha viste 100.000, Pioli lo stesso nella sua carriera ha vinto, ha avuto difficoltà le ultime con il Milan, e sa che cosa deve fare, come uscire. Gasperini non ha mai vinto nulla ad alto livello, però ad alto livello c'è da tantissimi anni, con l'Atalanta sono 8 e sta paradossalmente ancora facendo meglio degli anni della Champions, perché è l'unica italiana in corsa su tre fronti, quindi io non uscirei da questo range, a meno che poi De Laurentiis non faccia la solita sorpresa, il colpo di teatro, ma non mi sembra il caso.
Senti, hai sentito insomma i problemi nello spogliatoio del Napoli, calciatori che avrebbero incontrato Calzona, diciamo così, prevaricando il ruolo del capitano Di Lorenzo per chiedere che non ci sia, fosse il ritiro, sì, che poi c'è stato venerdì sera, un po' di maretta nello spogliatoio, sono cose che capitano o capitano nei momenti in cui c'è tensione?
Abbiamo appena detto, capitano in uno spogliatoio dove ognuno pensa agli affari suoi. È una sintesi molto brutale, ma è così, dove guarda, la leggenda narra, e io lavorando ne ho incontrati diversi, ci sono stati degli spogliatori che hanno vinto e hanno fatto delle cose straordinarie, pur essendoci divisioni all'interno anche pesanti, alcune anche pesantissime, si menavano, come si dice, però poi trovavano una sintesi attorno al gioco, attorno all'idea andiamo a vincere, e lì in campo le divisioni diventano invece unione. Quindi quando però c'hai tutto questo, l'idea andiamo a vincere, facciamo le cose insieme, quando questa idea è finita l'anno scorso con quel trionfo e non hai più ritrovato motivazioni, gli allenatori che si sono succeduti non te l'hanno saputa dare, e ognuno pensa per sé, quindi non mi meraviglio che anche un capitano come Di Lorenzo possa essere bypassato da colleghi da, che dicono ma a noi non ci rappresenta, chi se ne frega di Lorenzo, il capitano di chi? C'è il capitano quando c'è una squadra, non è che siamo nell'esercito, quando sei riconosciuto dagli altri capitano, ma lì è stata una deflagrazione, ognuno è dall'inizio che va per conto suo. Ritorniamo al discorso: perché non sono arrivati i risultati? Perché è successo questo? È un altro degli episodi, chissà quanti ce ne sono stati durante la stagione, magari non ne siamo neanche venuti a conoscenza, ma poi quando vedevi la squadra in campo e ti rendevi conto che non era una squadra ma un gruppo di giocatori quasi svogliati a fare il loro mestiere, che è stata la cosa che ha dato più fastidio a tutti, ai napoletani in primis, ma anche chi ama il calcio, perché questi ragazzi si sono buttati via, hanno buttato via un patrimonio che andava comunque salvaguardato e doveva continuare un ciclo, non ti dico a vincere lo scudetto, ma a quei livelli lì questa squadra ha un dovere morale, ci sarebbe dovuta restare. Perché ti dico che deve esserci un'epurazione profonda, perché molti di questi non sono più degni di stare a Napoli.
Perché Italiano è uscito dai radar del Napoli per il futuro?
Ma perché le cose che ti dicevo prima, De Laurentiis sa benissimo di avere sbagliato tre allenatori, o meglio di avere sbagliato il primo, gli altri poi sono una conseguenza, per una supervalutazione di questo gruppo, forse anche delle sue qualità, di personalità, di essere, insomma, si è un po' sopravvalutato De Laurentiis in questo frangente, sa che non può più fare un errore di quel tipo lì. L'ho detto prima, deve prendere un allenatore adatto a ricostruire, che non abbia bisogno di tempo per capire in che piazza è, e tutto questo cosa vuol dire? Devi prendere un allenatore scafato, perché tutti vorrebbero Conte, ma lo vorrebbero anche al Milan, perché Conte nella sua carriera ha dimostrato di entrare in situazioni difficili. Provate a ricordare cos'era la Juventus nel 2012, e veniva da esclusioni dalle coppe, da uno dei periodi più brutti dal punto di vista tecnico, ma poi successiva a Calciopoli, tutto quello che... Quando ripartirà la Juventus? È arrivato Conte e l'ha fatto ripartire immediatamente. È andato all'Inter, che non vinceva dai tempi del triplete, un anno di assestamento e l'anno dopo gli ha portato lo scudetto. Quindi perché vuoi Conte? Perché ha quella tipologia lì. Anche Pioli ha riportato lo scudetto al Milan in una situazione non facile, e comunque è un gestore di spogliatoio, una persona che ha grande esperienza. Gasperini, l'abbiamo appena detto, questo ti porta a dire: Italiano le ha queste qualità? E no, perché la sua carriera in Serie A è iniziata da poco, e conta un anno allo Spezia, e conta tre anni alla Fiorentina, quindi poca roba, su piazze dove le pretese sono minori. Quel Napoli deve ripartire con grandi ambizioni e riproporsi il ritorno in Champions come minimo nell'immediato, e questo te lo può dare, non garantire, ma ti può dire ho meno possibilità di sbagliare andando a prendere un allenatore di quel tipo lì.
Grazie a Enzo Bucchioni per essere stato con noi. Enzo, buon pomeriggio, buon lavoro e a presto.
Grazie a voi, sempre un grande piacere, buon pomeriggio a tutti, a presto.
E visitate la pagina Instagram di Enzo Bucchioni, che vi insegna tanto dal punto di vista del calcio ma anche della vita. Adesso una parentesi dedicata alla Ippica, perché dopodomani Gran Premio Lotteria di Agnano, all'Ippodromo di Agnano, 75esima edizione, che si preannuncia grandiosa dal punto di vista dell'organizzazione e anche dal punto di vista tecnico per la partecipazione dei cavalli in gara. Ne parliamo con l'amministratore di Ippodromi Partenopei, Luca D'Angelo. D'Angelo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, a voi e a tutti gli ascoltatori.
E grazie per essere con noi. Gran Premio Lotteria, 75esima edizione, è stato presentato l'altro giorno, no? L'evento che, come dicevo, insomma, si preannuncia spettacolare da tanti punti di vista. Ci spieghi un po' che succede dopo domani all'Ippodromo di Agnano?
Beh, intanto c'è la possibilità di ammirare dal vivo alcuni tra i più forti cavalli d'Europa, e ci sarà il campione in carica Vernissage Griffo, un figlio di Varenne, che è il primatista delle piste europee e il cavallo più veloce d'Europa, e che tenta uno storico tris così come riuscì al padre Varenne, quindi vincendo questa vincerebbe la terza edizione consecutiva del Gran Premio Lotteria. È un cavallo di proprietà di una scuderia napoletana, e quindi diciamo che gioca in casa e avrà tutto il tifo degli appassionati locali, però ci sono tantissimi avversari agguerriti, c'è una concorrenza internazionale con tre cavalli che vengono dalla Francia e un cavallo che viene dalla Svezia per sfidare il campione in carica, oltre a tutti i migliori cavalli italiani. Quindi dal punto di vista tecnico ho un'edizione molto molto interessante, che potrebbe essere appunto storica per questo, e quindi già questo è un motivo per essere all'ippodromo mercoledì. Però per chi non è particolarmente appassionato di cavalli, ci sono tante altre cose da fare e da vedere. Ci sarà una sfilata di auto d'epoca, delle auto in rappresentanza del Napoli Racing Show, che si è effettuato due settimane fa sul lungomare Caraccio e con il quale il Gran Premio gemellato. Ci sarà il gemellaggio con la Gevi Napoli Basket, che con il presidente, una delegazione di giocatori che verranno premiati per la vittoria della Coppa Italia, e anzi di tutti gli abbonati della Gevi Napoli Basket potranno accedere gratuitamente alle corse a vedere il Gran Premio Lotteria. Ci sarà, c'è un gemellaggio anche con il Tennis Club Napoli, che recentemente ha ospitato il torneo internazionale ATP di tennis, e anche lì tutti i possessori, quelli che hanno conservato il biglietto del torneo, potranno accedere gratuitamente all'ippodromo. C'è stato un gemellaggio, diciamo, con tutti quelli che consideriamo sport minori, tra virgolette, è brutto chiamarli minori, diciamo gli altri sport che non siano il calcio, che purtroppo non sta dando gioie in questo periodo. Invece ci sono tanti sport come il tennis, il basket, appunto l'ippica, che stanno dando invece grandi gioie agli appassionati, in particolare nella città di Napoli.
D'Angelo, io prima di sabato, visto che ci risentiamo anche domani ovviamente per presentare il 75esimo Gran Premio Lotteria ad Agnano, in programma dopodomani, 1° maggio, all'ippodromo di Agnano, ovviamente per chi non è appassionatissimo di ippica ci sarà tanto da fare, ci sarà anche Radio Marte all'interno dell'ippodromo per chi insomma ci ascolta. E il biglietto d'ingresso per chi entra, com'è strutturata la situazione legata agli ingressi?
L'ingresso è 5 euro per gli adulti, i bambini fino a 5 anni entrano gratuitamente. All'interno c'è una pizzeria dove poter mangiare tranquillamente la pizza, uno snack bar di 20 punti di ristoro, paninoteche all'aperto, quindi anche pizza portafoglio, quindi diciamo che c'è grasseria, quindi c'è anche la possibilità di mangiare spendendo poco. C'è un parco giochi comunque attrezzato con giostrine, scivoli, altalene anche per i bambini, c'è un'animazione prevista itinerante all'interno del parterre curata da diversi animatori, ci sarà la fanfara dei carabinieri che suonerà l'inno nazionale, il tenore Gambi, c'è la madrina Claudia Ruffo, attrice di Un Posto al Sole, che affiancherà anche il conduttore della giornata Gigio Rosa. Quindi ci sono tanti ingredienti per un evento spettacolare per tutta la famiglia.
Allora, con Luca D'Angelo, amministratore di Ippodromi Partenopei, ci risentiamo domani per ulteriori dettagli sulla 75esima edizione del Gran Premio Lotteria, in programma dopodomani, 1° maggio, all'ippodromo di Agnano. Un grande evento, una grande giornata si apre a metà di questa settimana. Grazie D'Angelo per essere stato con noi, a domani.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie, arriva Dario Sarrataro, arriva Marte Sport Live, noi siamo in chiusura. Grazie a Mary Jane in arte Spider-Man per aver curato la regia, saluto anche Gigi Soriani, grazie a tutti voi per averci seguito. Forza Napoli Sempre torna domani puntuale, come sempre, a mezzogiorno in punto, qui su Radio Marte, sempre solo su Radio Marte. Da Gianluca Gifuni è tutto. Buon pomeriggio.
Forza Napoli sempre!
Ce la faremo! Ce la faremo!
In fondo, siamo sempre più tassati, sempre più poveri, sempre più in guerra, sempre più divisi, sempre più soli, sempre più belve. Ma soprattutto siamo sempre nel traffico. Ma noi possiamo dirvi che ce la faremo. Ce la faremo a farvi sorridere, incazzare, riflettere e, perché no, anche emozionarvi. Gente di Marte vi aspetta dal 6 maggio, ogni lunedì e mercoledì dalle 18.